Steve, Fraz e Zorro. 4. Zorro si reca alla chiesa. Crespo era esausto quando decise di prendere fiato e sedersi al lato della strada. Fu così che vide passare una carrozza. Il giovane Don Diego, seduto a cassetta assieme a Bernardo, procedeva verso la missione. Crespo guardò la carrozza allontanarsi, e intanto con un improvviso lampo negli occhi, pensò che anche gli avrebbe potuto ben presto comperarsi delle vesti belle quanto quelle di Don Diego. Allora si alzò felice e riprese a correre verso Los Angeles. Alt! Un lanciere lo fermò al cancello. L'ometto cercava con ogni mezzo di spiegare il motivo della sua visita, quando si avvicinò il sergente Garcia per rendersi conto di tutto quel baccano. Ma nemmeno quel grassone di Garcia riuscì a ricavare dalle parole di Crespo maggior significato di quanto non fosse riuscito il lanciere. La discussione si alzò di tono, finché lo stesso monastario, incuriosito della faccenda, si avvicinò al gruppo. «Che sta succedendo, Garcia?» Egli chiese. «Quest'uomo desidera parlare con voi, credo», disse il sergente, «ma gli ho detto», monastario rivolse impaziente l'attenzione verso Crespo. «Che vuoi, su, parla!» Gli impose. «Voglio la ricompensa per dire dove si trova il signor Torres», spifferò l'ometto tutto eccitato. «Cosa?» scandì il comandante. «Tu sai dove si trova?» «Sì, certo, capitano. È alla missione di San Gabriele. L'ho udito discorrere. Basta così». Monastario lanciò due monete nella polvere ai piedi del povero Crespo. «Garcia. Tu no, ordina ai lancieri di uscire subito. E fai presto». Crespo guardò i soldati partire al galoppo. Nelle sue mani sudice c'era denaro appena sufficiente per un bicchiere di vino acido, e per questo aveva giocato la vita di un uomo. Non c'è da stupirsi se egli si sentiva miserabile oltre ogni limite. Intanto i lancieri avevano raggiunto e sorpassato d'un balzo la carrozza di Don Diego. «Presto!» gridò il giovane, «passami le redini!» Qualche secondo dopo la carrozza filava a velocità pazzesca, mentre Bernardo si teneva aggrappato all'ondeggiante sedile con tutta la sua forza. Don Nacco era a godersi il sole fuori della chiesa, quando egli e il prete udirono avvicinarsi i lancieri. In fretta riparò all'interno, ed un attimo dopo i soldati erano già arrivati, mentre il comandante urlava. «Circondate tutta la zona! Torres non ci deve sfuggire questa volta!» «Allora siete al corrente che Don Nacco è qui, capitano», disse padre Felipe, «ma forse sapete anche che la chiesa è inviolabile». Monastario annuì. «Sì», disse, «ma non vi è alcuna legge che vieti a me di entrare, vero?» «Anzi, dovreste farlo, più spesso», fu la risposta. «Solo che vi togliate la spada e il cappello, e che lasciate qualcosa nella cassettina dei poveri». Il comandante obbedì ed entrò in chiesa. Torres stava inginocchiato in preghiera di fronte all'altare. «Quanto tempo la chiesa può dar rifugio a questo traditore?» chiese il capitano. 40 giorni. Vi siete portato una tenda? Monastario si rese conto che non sarebbe valso a nulla star lì a discutere, ed uscì truce e pensoso. In quell'istante sopraggiunse Diego con la sua aria svagata e indolente. Ah, disse con tono interessato, vedo che avete mobilitato tutto l'esercito, comandante. C'è per caso una guerra da qualche parte? Cosa fate qui? Chiese l'altro. Arance. Son venuto a prendere le arance promessami da padre Felipe, mentì. E voi, capitano? Immagino che non sappiate che il traditore Don Nacco ha trovato asilo in questa chiesa, sogghignò monastario. Diego inarcò le ciglia. Davvero? Esclamò. E si avviò verso la porta della chiesa. Vogliate scusarmi? Disse in tono docile, ed entrò. Scambiò poche parole a voce bassa con Don Nacco Torres e i due stavano ancora parlando quando risuonò all'esterno un grido concitato, seguito dalla voce di monastario che ordinava. «Non fatevi scappare nessuno!» Diego e Don Nacco guardarono attraverso la porta. I soldati stavano ammassando gli indiani della missione in un gruppo compatto, facendo uso delle loro lance. Padre Felipe accorse presso il comandante. «Cosa state facendo alla mia gente?» gridò. «Anch'io ho qualche legge dalla mia parte», rispose Monastario. «Ad esempio, ho il diritto di reclutare uomini per il lavoro del re, ovunque siano disponibili. E credo che in questo punto abbiamo proprio bisogno di costruire una nuova strada». Le proteste e le suppliche rivoltegli dal prete furono totalmente ignorate. «Sergente Garcia», urlò, «voglio che mi facciate costruire una nuova strada, qui. Mettete gli indiani all'opera, e accertatevi che lavorino sodo». «Ma proprio sodo, ci siamo capiti?» Le ore passavano lentamente. I poveri indiani vennero fatti sgobbare finché non rimase loro nemmeno la forza di reggersi in piedi. «Non posso sopportare oltre questa situazione», disse alfine Don Naco. «Questo piano è stato ideato apposta per farmi abbandonare la chiesa». E nel dire queste parole cercava di svincolarsi con forza dalle braccia di Don Diego che lo trattenevano. «Lasciatemi uscire», disse. «Vado a costituirmi. Vi scongiuro», lo pregò Diego, «aspettate almeno fino a sera». «E va bene», rispose il ranchero. «Ma non oltre». Se ne ritornò all'altare per pregare, mentre Diego usciva per incontrarsi con Bernardo. Piano gli sussurrò. «Vai, porta qui Tornado. Sarà buio quando sarai di ritorno. Fai presto, ma tieniti lontano dalla strada principale. Parti subito, altrimenti sarà troppo tardi». Monastario obbligò gli indiani a lavorare anche dopo l'imbrunire. Furono accese delle grandi torce, e la scena appariva maestosa e impressionante ad un tempo. «E allora?» gridò il tiranno, in modo che Don Naco lo potesse udire. «Che ve ne pare di quanto sta succedendo per causa vostra, signor Torres?» Diego si avvicinò allora al comandante. «Lasciate che gli parli io», suggerì. «Forse lo convincerò ad arrendersi». «Sta bene, parlategli, allora», rispose Monastario aspramente. «Questo dovreste saperlo far bene, parlare, voglio dire. Ma avrete soltanto 10 minuti a vostra disposizione. Dopo cominceremo ad usare la frusta sulle schiene di quei fannulloni. Sono convinto che i loro lamenti dopo qualche frustata otterranno maggior effetto di tutte le vostre parole». «Ah, ah, ah!» scoppiò a ridere, ritenendo forse spiritoso quanto aveva detto. Mentre il comandante s'occupava d'altro, Diego vide Bernardo ritornare dalla sua missione, tenendosi riparato dietro il muro della chiesa. Il muto indicò un punto nella macchia d'alberi, poi fece il gesto di un cavallo che si impenna. Fece anche capire di aver portato quant'altro faceva parte del travestimento di Zorro, il fuorilegge amico degli oppressi. Diego aveva imparato ad esprimersi a gesti, dato che il suo servo doveva fare la parte del sordo oltre che quella del muto. Fece quindi dei segni rapidi con le mani e Bernardo scomparve nell'oscurità senza essere notato. Favorito dalle tenebre, sciolse tutti i cavalli che i soldati avevano assicurato agli alberi, ai pali o agli anelli di ferro infissi lungo i muri della missione. Il giovane guardò il suo servo scomparire, quindi si avviò verso il punto dove erano stati lasciati Tornado e il costume di Zorro. Mentre questi stava vestendosi febbrilmente, non avendo certo intenzione di recarsi in chiesa da Don Naco, udì le grida lamentose dei poveri indiani esausti, e, al di sopra di queste, lo schioccare delle frustate. Poi sentì il grido eccitato di un militare. «Sergente Garcia!» diceva. «Ecco Don Naco!» Questo grido fece accorrere padre Felipe. «Ritornate in chiesa!» gli gridò, prendendolo per il braccio e cercando di liberarlo dal soldato che lo teneva fermo. «No. Voglio consegnarmi», dichiarò Don Naco. «Nessuno deve soffrire ingiustamente per causa mia». Garcia arrivò inciampando sulla strada da poco costruita. Arrivò anche Monastario, correndo verso il suo cavallo e gridando ai suoi uomini di tenere gli indiani sotto controllo. Nella notte, in quel momento drammatico, uno stallone nero sbucò dietro il muro di cinta dell'orto e si avvicinò caricando come un demone. Nella luce fumosa delle torce, cavallo e cavaliere formavano una immagine spaventosa. Zorro. Gracchiò Garcia, vedendosi quasi piombare addosso il cavallo. Zorro si scagliò direttamente su di un soldato che stava frustando un indiano caduto. Afferrò il sinuoso scudiscio a mezz'aria e lo strappò dalla mano dell'uomo. «Scappate!» gridò agli indiani. «Sparpagliatevi e rifugiatevi nel bosco! Presto!» Proprio allora Monastario, che stava incontrando delle difficoltà nel recuperare la sua cavalcatura, urlò i suoi ordini. «Prendete quegli indiani!» gridò. «Prendete Zorro vivo! 1000 pesos per chi lo cattura!» I lancieri, a dire il vero, cercavano di fare del loro meglio, ma ci voleva un coraggio eccezionale per affrontare uno stallone come Tornado in piena carica e con in groppa un cavaliere armato di frusta ben manovrata. Gli uomini si dispersero e scapparono a precipizio. Allora Zorro volse lo stallone, che si impennò con gli zoccoli anteriori annaspanti nell'aria, e caricò con la frusta schioccante sopra le teste dei lancieri in fuga. Più di uno fra loro giurò poi di aver visto il fuoco uscire dalle froge dello stallone, e che la frusta era effettivamente una serpe infuriata. Monastario era riuscito infine a riprendere il suo cavallo, ma quelli degli altri soldati erano ormai fuggiti. Zorro si portò vicino al punto dove stavano padre Felipe, la guardia e Donaco. Sia il prete che il soldato tenevano ancora il ranchero, ma senza più contenderselo. Essi erano troppo occupati ad ammirare Zorro. Zorro fermò di colpo Tornado. «Ritornate in chiesa», Donnaco gridò. «Gli indiani stanno fuggendo». La guardia, col terrore dipinto negli occhi alla vista paurosa di Zorro sullo stallone nero come la pece, lasciò libero Donnaco e scappò quanto più presto poté dietro il muro dell'orto. In quel mentre, Monastario assieme ad un lanciere si avvicinò al galoppo. Zorro puntò contro di loro, mentre padre Felipe e Donnaco correvano in chiesa. «Buono, Tornado!» mormorò al cavallo l'uomo mascherato. Quindi attese fermo finché il lanciere, con la sua arma protesa all'altezza del collo della sua cavalcatura, non gli fu quasi addosso. Improvvisamente egli fece compiere uno scarto al cavallo, e il lanciere, ormai incapace di dirigere bene la propria lancia né di controllare il suo impeto, sfrecciò di lato a pochissima distanza da Zorro. In quel preciso istante, lo scudiscio di Zorro fischiò nell'aria e l'arma del lanciere gli venne sfilata di mano. La frusta fischiò ancora una volta, e il soldato fu sbalzato di sella e fatto piombare pesantemente a terra. Ma Monastario gli era ormai quasi addosso. Zorro riuscì appena ad evitare una tremenda scudisciata da parte del comandante, mentre il suo stallone non ebbe la stessa fortuna. La correggia di cuoio intrecciato scese con impeto sul collo di Tornado. La bella bestia nitrì di dolore e di rabbia, si impennò e ricadde addosso alla cavalcatura di Monastario. Questi era tuttavia un abile cavaliere. Resistette all'urto, si girò ed alzò ancora il braccio armato di frusta per calare un secondo colpo su Zorro. Stavolta però il fuorilegge mascherato era preparato. Il suo scudiscio scese agile, attorcigliandosi attorno al braccio del comandante. Monastario si dibatté con violenza, mentre il suo cavallo, impaurito dall'imponenza di Tornado, abbassò il collo. Zorro allora allentò un po' la tensione della frusta e, facendola serpeggiare, ne scagliò una voluta attorno all'altro polso, sicché ora entrambe le braccia di Monastario erano inutilizzabili. Questi tentò allora disperatamente di spronare il cavallo, il quale invece fece dietro front. Zorro non perse l'occasione per circondare con un altro giro di frusta il busto dell'avversario. Questi era adesso niente di più che un prigioniero livido di rabbia, avvolto nelle spire della frusta di Zorro. A questo punto il fuorilegge tirò a sé violentemente la frusta, portandosi così più vicino a Monastario e alla sua cavalcatura. Indi lasciò andare del tutto lo scudiscio e con la mano libera percosse l'animale sulla coscia. Con un salto, il cavallo di Monastario si avviò al galoppo giù per la strada. «Non vi saranno altre noie per stasera, padre Felipe», gridò il fuorilegge. Il gran costruttore di strade ha improvvisamente scoperto di avere affari importanti che lo attendono a Los Angeles. Intanto il povero Garcia aveva cercato di raccogliere lancieri. Alcuni si erano messi a cercare gli indiani, altri cavalli. Per Zorro, tuttavia, i guai non erano ancora finiti. «Buenas noches!» egli augurò in tono canzonatorio. E lanciò Tornado al galoppo giù per la strada. Dopo un po' rallentò l'andatura, volse il cavallo e pacificamente tornò indietro attraverso il bosco finché incontrò il paziente Bernardo dietro il muro dell'orto. Ben presto ritornò ad essere Diego della Vega e col suo servo raggiunse timidamente padre Felipe e Donnaco presso l'entrata della chiesa. «Se ne sono tutti andati?» chiese. «Voglio dire, è tutto finito?» «Era Zorro», disse padre Felipe. «Proprio lui. Avreste dovuto vederlo, Don Diego. Era come una fiamma, che dico, un flagello, sul suo gran cavallo nero. È riuscito a far sfuggire i miei indiani, e già molti di essi stanno ritornando. Presto saranno ancora tutti con me. Io, ho sentito il rumore, certo», mormorò Don Diego, «ma c'è così poca forza nella mia spada, padre Felipe, che io, sono rimasto a pregare tutto questo tempo dietro la chiesa». «Certo, certo, figlio mio», disse il prete. «Dovrei essere punito per parlare della violenza con tanto entusiasmo». Egli sorrise. Eppure era magnifico. Si avvicinò a Diego e gli pose una mano sulla spalla. Ora, gli disse serenamente, andiamo a bere qualcosa. Un po' di vino ci rincuorerà. Venite. E, certi che Donnaco sarebbe stato al sicuro per un po', i tre lasciarono la chiesa e si diressero verso l'attigua missione. 5. Il fantasma del monaco. Se padre Felipe sperava di essere lasciato in pace almeno per un po', dovette ben presto ricredersi. Stava parlando con Donnaco, che si era finalmente lasciato convincere a rimandare la sua visita al governatore, quando il rumore ormai ben noto della soldataglia si fece sentire dall'esterno. «Ancora?» mormorò il sacerdote. «Ma perché non ci lascia in pace? Presto, riparate in chiesa, Donnaco!» Immediatamente i soldati vennero appostati tutti intorno alla missione, infine si fece vedere anche il comandante assieme ai lancieri che trascinavano un indiano prigioniero. «Lasciatelo stare», disse monastario, mentre padre Felipe accorreva con un grido d'orrore. «Questo selvaggio», disse indicando il prigioniero, «ha confessato che la sua gente complotta di bruciare la missione». Il comandante si volse allora verso l'indiano intimorito. «Non è forse la verità quanto ho detto, innocente?» chiese. Non visto dal padre indignato, un caporale premette un pugnale contro la schiena dell'uomo sfinito dalle percosse. Lentamente e con palese riluttanza innocente annuì col capo e piegò lo sguardo a terra. «Questo è uno scherzo meschino e crudele!» gridò padre Felipe. «Niente affatto», rispose beffardo il comandante. «Ora, padre Felipe, la missione è sotto mio controllo. Dovete procurare cibo e alloggio per le mie truppe. E dovrete obbedire ai miei ordini. Il povero sacerdote non poteva farci nulla. Ma più tardi, quando Diego sopraggiunse su una imponente cavalcatura, gli spiegò ogni cosa. «Non può far uscire di chiesa Donnaco», disse, «ma ha ordinato che non si porti cibo o acqua dentro la chiesa. Non so quanto Donnaco potrà resistere». «Che cose terribili mi dite», disse Diego con aria di sconforto. «Ora capirete perché io preferisco i miei libri e la musica alla dura vita. Tuttavia riferirò a mio padre di questa nuova mossa. Forse lui potrà fare qualcosa». Camminò a passi lenti verso il suo cavallo, indi partì. Padre Felipe, dopo aver esitato per un po', non resistette a suo rischio e decise di tentare di portare in chiesa cibo e acqua al ranchero. Ma il tentativo fallì. Monastario lo aspettava. Con calma allungò una mano nel buio e gli prese il cesto. «Grazie, padre», disse, «mi stava proprio venendo fame». Padre Felipe rattenne l'ira ed uscì. Ebbe l'impressione che la faccenda stesse diventando troppo seria per poterla sopportare. Ma l'aiuto era prossimo, per quanto il buon prete non lo sapesse. Dopo un po' Zorro apparve dal folto di alcuni alberi dove era nascosto Tornado. Appesi alla sua spalla erano una fiasca di pelle ed una borsa contenente del cibo. In silenzio osservò Monastario che stava redarguendo Garcia per essersi addormentato durante il servizio di guardia, indi si calò lungo un muro in rovina e, infilatosi in un pertugio, raggiunse una porticina a lato dell'altare. Sfortunatamente per Zorro, il caporale Ortega poté cogliere in un lampo il rapido movimento di un'ombra nera che scivolava attraverso l'apertura del muro. Corse immediatamente a riferire a Garcia quanto aveva veduto e fu così che Zorro si trovò intrappolato in chiesa. Lo stesso monastario, prevedendo astutamente quanto era accaduto, aveva lasciato aperta la porta a bella posta. Non appena lo scorse, Don Nacco dimostrò a Zorro tutta la sua riconoscenza. «Grazie, signor», sussurrò, «ma non dovreste rischiare la vita per aiutarmi». E beve avidamente dalla fiaschetta. In quell'attimo Zorro si rese conto di essere stato intrappolato come un dilettante inesperto. Attorno aveva Monastario con quasi tutti i suoi lancieri. «Ah, mio bel signor!» disse il comandante, «questa volta siete in trappola. Prendetelo vivo», gridò ai suoi uomini. Il fuorilegge diede una rapida occhiata in giro, quindi infilò in un lampo uno stretto passaggio che portava alla torre campanaria. «Inseguiamolo!» gridò Monastario. Zorro sembrava essere scomparso. Il comandante allora si sporse e lo vide mentre stava calandosi giù per la fune della campana. Estratta la spada, cominciò a menar colpi di taglio sulla corda finché questa, fibra dopo fibra, si lacerò del tutto e Zorro cadde pesantemente a terra col fiato mozzo. «Garcia!» gridò Monastario. «Al cimitero! Zorro è là! Presto, presto! Seguitemi!» comandò il sergente a un drappello di lancieri. Tutti insieme si lanciarono verso il cimitero, ma ben presto capitombolarono tutti uno sull'altro, per il semplice fatto che Zorro aveva procurato di tendere fra un albero e l'altro il pezzo di corda della campana. Stavano ancora cercando di rialzarsi quando Zorro, raggiunto Tornado, galoppava a briglia sciolta sotto il chiaro di luna. Monastario ed i suoi uomini si lanciarono subito all'inseguimento, ma, grazie alla sua conoscenza di un vecchio sentiero indiano, Zorro arrivò ben presto a casa, sano e salvo. Zorro si rese conto che quella sera non poteva dire di aver riportato un successo. Aveva sbagliato, insomma. Perché si era fidato troppo delle proprie forze, e perché si era misurato contro un avversario che disponeva di forze numerose. Tutto sommato, Don Nacco era ancora prigioniero nella chiesa. «La prossima volta», Diego disse al suo servitore, «penso che Zorro dovrà agire secondo il suo nome, la Volpe. D'ora in poi occorrerà agire con maggiore astuzia». Il mattino seguente, quando Diego arrivò alla missione, il sergente Garcia ne aveva assunto temporaneamente il comando. Monastario stava riposando dopo molte ore di sfibrante attività. «Ho portato con me un manoscritto, una vecchia pergamena che voglio mostrare al reverendo», spiegò Diego a Garcia. «Vi si parla di un monaco che fu catturato e torturato dagli indiani nel 1771. Guardate», e indicò col dito un grande albero di pepe, «fu legato proprio a quell'albero laggiù. Poi fu torturato fino a farlo impazzire ed infine morì». Garcia guardò perplesso l'albero indicato. «Da allora», proseguì Don Diego in tono sempre più convincente, «il suo fantasma si aggira per la missione, e le campane danno dei rintocchi senza essere toccate da alcuno. Queste cose succedono sempre a mezzanotte in punto». E poi?» balbettò Garcia con gli occhi stralunati. «Poi si dice che il monaco incappucciato si aggiri per il cimitero», proseguì il giovane, gemendo e sghignazzando nel modo più orripilante. «Inoltre, è senza faccia, e invece di questa si intravede solo una macchia nera». Diego simulò un brivido di paura. «Dicono anche che qualcuno sia morto di terrore dopo aver visto il fantasma del monaco». Infine sorrise. «Ma voi siete troppo intelligente, Garcia, per credere ai fantasmi. Di questo sono ben sicuro.
Oh, certamente, rispose Garcia.
Tuttavia, non appena Diego si allontanò per parlare con padre Felipe, il sergente volse lo sguardo preoccupato in direzione dell'albero. Sentite, reverendo, disse Diego più tardi. Ho un piano. Ed in breve mise al corrente il sacerdote di quanto andava architettando. La notte era buia, senza luna. Garcia e il caporale Ortega stavano discorrendo tra di loro presso la chiesa. Ortega era un po' nervoso.
Bah! Esclamò il sergente. Quella storiella, Don Diego può andarla a raccontare ai bambini. Noi siamo troppo intelligenti per credere a simili fandonie. E poi, proseguì il grassone, ho messo Contreras di sentinella nella cella campanaria. Nemmeno un fantasma potrebbe suonare la campana con lui di guardia. Del resto i fantasmi non esistono. Stettero un po' in silenzio. Poi, con la voce tremula, il caporale balbettò. Tra poco sarà mezzanotte. Io.
Don. La campana dette un rintocco, mentre Ortega e Garcia si presero per il braccio, già morti di paura. Chi ha tirato la corda? Gridò Contreras dal campanile, per tutti i diavoli, io non l'ho toccata. Don. La campana suonò un altro rintocco, mentre la voce di Contreras, frammista alle onde sonore del tocco, giunse di nuovo alle orecchie dei due militari. C'è punto. C'è qualcosa che si muove nel cimitero. Lo vedo. Riluttanti due si avvicinarono al cancello del cimitero. Nella fredda luce stellare essi scorsero una figura incappucciata, mezzo nascosta da una pietra tombale, con una gran macchia nera al posto della faccia. Questa figura terrificante emise un impressionante lamento. Ortega e Garcia si voltarono e presero a correre a precipizio. Si scontrarono così direttamente con Monastario, il quale si era alzato per vedere come mai la campana avesse suonato. Crash! I due gli piombarono addosso, e tutti finirono lunghi distesi. Certamente, il povero caporale ed il sergente, una volta rialzatisi, sarebbero arrivati ben più lontano, se il comandante non li avesse trattenuti. Che succede, per tutti i diavoli? Era il M. Monaco FF Fantasma, farfugliò Garcia. Lo abbiamo veduto nel cimitero.
Bah! Grugnì Monastario.
Venite. Faremo presto a vedere di che si tratta. Ortega riuscì a svignarsela, ma Garcia fu obbligato a seguire il comandante. Improvvisamente il sergente indicò con il braccio tremante una figura incappucciata che si ergeva presso il limite dell'orto.
Là, là!
Esclamò, e subito si riparò dietro Monastario.
Ma è il prete, idiota!
Sbraitò il comandante. Vieni, seguimi. Ma un'altra figura incappucciata era nel frattempo apparsa vicino al gigantesco albero di pepe, dove il sergente aveva udito raccontare per la prima volta la storia del monaco incappucciato. Garcia si tenne indietro, e lasciò che il comandante avanzasse da solo. Fu così che vide Monastario guardare in alto tra le fronde dell'albero, e quindi cadere a terra improvvisamente. Il sergente si trovava troppo lontano per rendersi conto che l'ufficiale era stato colpito da un sasso lanciato attraverso i folti rami. A lui sembrò solo che il fantasma avesse ancora una volta compiuto il suo gesto fatale. Si voltò in preda al panico e se la diede a gambe, gridando: «Fuggite! Il fantasma ha ucciso il capitano! Correte, scappate!» I soldati non persero tempo. Il fantasma, che si trovava dietro a Garcia ed a lui in realtà molto vicino, vedendo che i militari non costituivano ormai più alcun pericolo, si diresse verso la cella dove stava rinchiuso Innocente. Allora si tolse la veste ed il fazzoletto di seta nera che gli copriva la faccia. Inutile dire che si trattava di Zorro. Sollevò la spranga che bloccava la porta della cella e disse: «Sei libero. Va e di agli altri che possono pure ritornare alla missione. Non ci saranno più soldati qui attorno. Avete la parola di Zorro.
L'indiano non se lo fece ripetere due volte ed uscì dalla cella, mentre il fuorilegge si recò ad incontrare Bernardo, che stava ancora brandendo la fionda usata per lanciare i sassi contro la campana. «Stasera è andata bene. Possiamo ritirarci, ora?» chiese il servitore. Diego scosse il capo. «Non ancora, Bernardo», rispose. «Stasera possiamo fare ancora molto». Nel frattempo il comandante si era alzato dolorante e mal sicuro sulle gambe, tenendosi la mano sulla protuberanza che aveva in testa ed inciampando nel sasso che lo aveva colpito. «Monaco fantasma un corno!» brontolò. «So io che razza di fantasma era quello! Maledetto Zorro! Ma lo prenderò, costi pure quello che costi!» Si guardò attorno, ed allora si rese conto che tutti i suoi soldati, compreso Garcia, se l'erano svignata. Monastario così fu costretto a cercarsi il cavallo e a sellarselo. Ma aveva speranza per quella notte di far ritornare i soldati alla missione. Dovette perciò tornarsene solo, dolorante e vinto in caserma, dove si riprometteva di mettere in chiaro alcune cose coi suoi uomini, soprattutto con Garcia. Padre Felipe lo guardò allontanarsi, indi consigliò a Donnaco di recarsi nella missione a consumare un buon pasto. «Dovrete rimpinzarvi per bene, prima di mettervi in viaggio per raggiungere il governatore a Monterrey. Ma cosa fu a spaventare tutti in quel modo?» chiese il ranchero. «È stato un piccolo miracolo, operato da quel giovane e bravo tipo di studioso che è Don Diego». Il padre sorrise. «E credo sia stato aiutato anche da un certo galantuomo noto come
La Volpe.
Ma venite, Donnaco, andiamo a mangiare. Io ho una fame da lupi». E così entrarono nella casa del reverendo. Sei monastario alla riscossa. Il sergente Garcia era tutto scosso. Ma, comandante, loro sono donne. Non potete arrestare Donna Luisa e sua figlia». Subito dopo si ricordò di essere un soldato e che doveva ubbidire agli ordini. «Scusate, signore», concluse. Monastario lo guardò rabbioso. «Si tratta della moglie e della figlia di un traditore che è fuggito al nord, verso Monterrey, Ruggì. Arrestatele e sbattetele in cella. Al sergente non andava a genio il compito affidatogli». La gente interloquì. «Che importa?» tagliò corto Monastario. «Che importa se ti toccherà qualche sassata? Hai forse paura? Sono bestie. Si fanno beffe di noi, per colpa di Zorro. Basta chiacchiere. Eseguite immediatamente gli ordini assegnativi». Il capitano fermò il povero Garcia sulla porta. «Portatele qui in una carretta», aggiunse. Garcia assentì in silenzio. La famiglia di Donnaco Torres in carretta. Era troppo. Fu così che, durante il tragitto verso il Torres Ranch, egli decise. Niente carretta. Avrebbe portato le signore in carrozza, e poi si sarebbe veduto. Giunto al ranch, si tolse il cappello e fece un profondo inchino a Donna Luisa. «Porgo le mie scuse», disse umilmente, «ma devo arrestare voi e vostra figlia». «Di che cosa siamo accusate?» chiese la donna con dignità. Garcia maneggiava impacciato una carta, ma ella gli tolse il disagio. «Non importa», disse. «Non voglio sentirvi leggere le bugie che gli ha scritto su quel mandato. Verremo con voi. Fate avvicinare la carrozza al cancello». E così dicendo si avviò impettita verso l'esterno. Quando Donna Luisa e sua figlia giunsero in caserma, la gente raccolta di fuori manifestò il proprio risentimento contro il tiranno, lanciando alcune pietre contro i soldati. Un sasso colpì il cappello di Garcia e glielo spostò tutto da un lato. Eppure egli non aveva fatto altro che eseguire degli ordini. Nel frattempo, il notaio Pina stava parlando con Monastario. «Siete pazzo?» strillò. «Accusare Torres di tradimento è una cosa, ma chiudere in prigione sua moglie e sua figlia è una faccenda ben diversa. Avete udito le proteste del popolo?» «Bah!» esclamò il tiranno. «Non possono farci male. Ma Zorro sì. Non capite, Pina? Egli cercherà di liberare la famiglia di Donnacco, e allora ci troverà pronti ad attenderlo. Il notaio assentì. Si calmò, e accennò perfino ad un furbo sorrisetto. Poi guardò dalla finestra. Le due donne erano state portate via, e gli operai giù in fondo alla piazza stavano ritornando al lavoro di costruzione della chiesa, ancora incompiuta. «Dovreste finire di piagnucolare», proseguì Monastario. «Prima di rilasciare le due donne, esse dovranno firmare una confessione in cui confermeranno il tradimento già ammesso da Torres. Presto il Torres Ranch sarà nostro, amico mio». «Ma in che modo le costringerete a firmare la confessione di tradimento?» chiese Pina. «Non sarà facile. Vedrete», disse il comandante con un crudele sorriso. «Ho il mio sistema, non dubitate. Il padre di Diego de la Vega, Don Alejandro, era infuriato. Hai deciso proprio di startene qui seduto in eterno?» disse impetuoso, rivolto a suo figlio. «Che posso farci, papà?» rispose Diego stiracchiandosi pigramente. «La legge sta dalla parte del comandante». «Ma che legge?» «Non c'è più legge, né giustizia, da quando Monastario è arrivato. Formerò un esercito in guerra, raccogliendo gli uomini da ciascun ranch. Mostreremo a questo tiranno che cosa pensa di lui il popolo di California. Monastario non è il re». «No», convenne Diego amaramente, «ma egli è il rappresentante designato dal re. Se re Ferdinando dovesse mai essere informato dei nostri bisticci locali, sarebbe costretto a mettersi dalla parte di Monastario. Questo lo sapete anche voi, papà». Alejandro dovette sedersi. La sua gamba, in seguito ad una caduta da cavallo di pochi giorni prima, gli doleva. «E allora, cosa suggerisci di fare, Diego?» chiese. Il giovane si alzò. «Andrò a vedere cosa posso fare», rispose, e se ne andò sorridendo. Pochi minuti dopo, mentre attendeva che un garzone di stalla gli sellasse Raton, il vecchio e pingue cavallo che soleva cavalcare durante il giorno, gli si avvicinò Benito Avila, il capo mandriano. «Hanno arrestato la signorita Elena», gridò. «Quel monastario lo voglio uccidere». «Certo, è proprio quello che farò». Diego apparve comprensivo. «È un pensiero allettante», convenne con lui, «ma io ti consiglio, Benito, di startene lontano da Monastario. So che sei innamorato della signorita, e che sei coraggioso. Ma io ti prego di controllare la tua ira». Indi si issò sul groppone di Raton. Ma mentre si stava allontanando, negli occhi di Benito balenò una luce. Gli era venuta un'idea. Quando Diego de la Vega raggiunse Los Angeles, egli andò direttamente a trovare padre Felipe. «Nessuno può visitare le due donne», disse il prete. «Il comandante non mi ha permesso di entrare». Diego si guardò pigramente intorno. Notò così l'impalcatura davanti alla chiesa incompiuta, e vide che i pali erano tenuti insieme da correggia di pelle grezza. Era chiaro che nella sua testa si stava facendo strada un'idea. Improvvisamente sorrise. «Andiamo a far visita al comandante, voi ed io, e chissà che non ci lasci vedere le due donne», disse. «Cosa ci fate qui?» esclamò Monastario non appena vide Diego. «È strano, ma ogni volta che ci sono dei guai, voi apparite». Il giovane ignorò l'osservazione. «Avete intenzione di trattenere le signore come ostaggi, comandante?» chiese con un'aria di estrema innocenza. «No, certamente no», rispose. «Le tratterò, Don Diego», aggiunse «solo finché esse si tratterranno dal rivelarmi la verità. Devono firmare una dichiarazione in cui ammettono di aver aiutato Donnacco, dopo che questi abbandonò la chiesa. Fino a quel momento, esse saranno ospiti delle prigioni reali, e nessuno potrà visitarle. Nessuno». Egli guardò rabbiosamente i due uomini. «Ed ora», aggiunse ironicamente, «so che voi, padre, avete molto da fare nel dare una mano al vostro curato, padre Juan, in chiesa. E quanto a voi, Don Diego, immagino siate ansioso di ritornare da vostro padre. Diego durò fatica a trattenere la sua rabbia, ma in qualche modo riuscì a controllare i propri sentimenti e, senza rivolgersi a monastero, uscì con padre Felipe.
«Volete cenare con me all'osteria, padre?» chiese.
«Con piacere», rispose, «ma prima voglio parlare con i muratori alla chiesa». E sorridendo si incamminò. Diego aveva intanto individuato il suo servo, e con la massima indifferenza si portò vicino al muto. Non vedeva l'ora di conoscere quelle informazioni che l'uomo, da tutti creduto sia sordo che muto, aveva cercato di procurargli. Finsero di parlare a gesti, ma in realtà Diego parlava a voce bassa, muovendo le labbra quanto era necessario per essere appena udito. «Stasera ci sarà da fare per Zorro», egli disse. Poi, seguitando a far segni senza significato, gli comunicò dove lo avrebbe incontrato dopo l'imbrunire. Quella sera, una figura vestita di nero atterrò una sentinella. Il lanciere si era voltato al leggero rumore udito alle sue spalle, ma era stato troppo tardi. L'impugnatura di una spada lo colpì alla tempia, ed egli finì lungo disteso. Venne quindi trascinato con circospezione in un angolo buio nella zona del comando. Un attimo dopo Donna Luisa ed Elena trattennero a stento un grido di sorpresa nel vedersi davanti, separato dalle sbarre della cella, l'uomo mascherato.
«Zorro!»
gridò Elena, balzando in piedi. L'uomo mascherato trasse una chiave da un mazzo che gli aveva tolto la guardia abbattuta, e tentò di aprire. Ma la chiave non andava bene. Ne provò un'altra, e così tutte, ma nessuna era quella giusta. Provò e riprovò, ma senza risultato. In quel momento qualcosa stava accadendo di fuori. Un soldato di pattuglia inciampò nel corpo del suo commilitone svenuto.
«Guardie!»
gridò con quanta forza aveva. «Chiamate le guardie!» L'uomo mascherato avrebbe potuto fuggire, se avesse desistito dal suo affannoso tentativo di aprire la porta della cella, provando quasi con disperazione una chiave dopo l'altra. Avrebbe potuto risalire in un balzo il muro dal quale era sceso per raggiungere la prigione. Ma così non fu. Dovette rinunciare per sguainare la spada ed affrontare una dozzina di soldati che, balzati dall'oscurità, gli si scagliarono addosso. Riuscì a respingere il primo attacco e cercò di guadagnare il tetto delle prigioni. Ma essi si aggrapparono alle sue gambe, lo trassero giù, ed in breve gli furono tutti sopra. «Evviva!» gridarono «abbiamo catturato Zorro!»